Tutto in famiglia. A cura di Livia Ventimiglia con Annalisa Colavito.
I disturbi mentali, i problemi emotivi, prima ne parlavamo con la dottoressa Eisenberg, ma se vi dicessi che in Giappone aumentano i suicidi per la prima volta in 11 anni e chi decide di farla finita sono le donne e i giovani, che cosa vi viene in mente?
Assolutamente è un trend preoccupante questo, Annalisa.
Noi tante volte abbiamo detto che oggi mettere su famiglia è complicato, diciamo che non ci sono le coppie, abbiamo appena detto che non c'è amore, abbiamo appena detto che non c'è autenticità nei sentimenti. I motivi sono legati ad un malessere psicologico diffuso tra le persone che porta a soffrire e quindi a non stare bene insieme in maniera positiva.
La società giapponese è una società particolarmente maschilista in cui la donna spesso è relegata, in un sistema in cui non riesce probabilmente a guardare al suo futuro in una prospettiva pari a quella maschile, e nella famiglia neanche ha un ruolo così importante. Quindi probabilmente anche questo è il tema, una società che non è una società attuale, arranca probabilmente.
No, è una società che non dà possibilità ai giovani e alle donne, che sono in parte il grande motore della crescita sociale e il motore che dà la possibilità alle comunità di andare avanti ed evolvere. Comunque, volevo darvi una bella notizia e ce n'è un'altra su
Era Franca. Questa?
No?
Ah, no, meno male!
No, volevo essere positiva, stavo cercando un po' di notizie. Ce n'è un'altra su Franca Valeri più carina, sui gioielli di Franca Valeri all'asta. Sapete che questa donna ha avuto dei gioielli bellissimi, indossava dei gioielli particolari, quindi sono all'asta gli anelli, le collane della famosa signorina snob.
Bello, bellissime, insomma, chissà come fortunato chi può acquistare questi gioielli. Chi li può acquistare, li può donare anche, insomma, le persone che ama. Noi abbiamo parlato della condizione delle donne e sicuramente in Italia la condizione delle donne che fanno figli è strettamente legata alla possibilità anche di avere dei servizi dallo Stato. Ad esempio,
anche di avere un uomo.
Sì, beh, questo lo diamo per scontato, perché da sole, insomma,
almeno si può fare
un po' più complicato.
Alla banca del seme.
Esatto, è un po' più complicato il processo, però anche lì il problema rimane: se poi lo Stato non mette a disposizione i servizi essenziali affinché queste donne poi ad un certo punto possano tornare a lavorare in serenità o comunque possano riprendere la vita, è molto difficile che si facciano figli. La questione degli asili nido è una questione che ci portiamo avanti da tanto tempo nel nostro paese. Altro Consumo ha fatto un'indagine su che cosa è accaduto in questi anni agli asili nido dopo che hanno chiuso. Tante difficoltà nelle riaperture, perché naturalmente ci sono dovuti essere degli adeguamenti per rispettare le leggi in tema di sicurezza, e poi ovviamente anche i cambiamenti economici. Abbiamo in collegamento Lucia Canzi di Altro Consumo, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ad un certo punto hanno dovuto chiudere gli asili nido, così come tutte le altre strutture. I nostri bambini non sono più andati a scuola e le strutture sono entrate in sofferenza. Si sono poi dovute adeguare per riaprire. Voi avete fatto un'indagine in tutta Italia e che cosa avete scoperto?
Noi abbiamo fatto delle interviste, in sostanza a 145 asili nido, ne abbiamo contattati 214, ma la disponibilità è stata questa, per chiedere quali erano state le principali difficoltà. Uh-huh. Abbiamo visto che sono state di natura economica, strutturale e organizzativa. Economica innanzitutto per la chiusura nel primo lockdown, quindi meno rette, a volte ci hanno detto che si sono messi d'accordo con i genitori in modo tale che una parte della retta fosse pagata, ma non tutta, uh-huh. A volte le hanno perse interamente. Il personale spesso è andato, ci hanno detto, in cassa integrazione, quindi i problemi della chiusura della struttura. Ma anche dopo non è finita, perché in settembre poi non tutti i genitori hanno deciso di riscrivere i bambini, un po' per la paura di un nuovo lockdown e un po' anche perché magari lavorano da casa oppure hanno purtroppo perso il lavoro. Tutti questi elementi, diciamo, hanno creato delle mancate entrate. A questi si aggiungono anche delle uscite maggiori, perché sì. Perché vabbè, c'è tutto i prodotti, diciamo, per la sanificazione, il gel, quindi tutto quello che riguarda una maggiore sanificazione. E poi anche il fatto che siccome hanno dovuto organizzare i bambini in, diciamo, bolle, in gruppi sempre identici con la stessa educatrice, a volte è stato necessario, non potendo creare dei turni tra educatori e educatrici, hanno dovuto assumere magari personale in più. Oppure anche per creare, per riorganizzare gli spazi, prendere un mobile differente, un separatore tra gli armadietti, dei giochi più facilmente sanificabili, quindi una serie di costi che si sono aggiunti a quelle minori entrate. Quindi in effetti abbiamo riscontrato un settore, un settore delle aziende, dei fornitori particolarmente in difficoltà, peraltro anche senza particolari desideri di polemica li abbiamo trovati, quindi proprio sono state interviste molto molto lucide.
Bene, questo è importante, perché probabilmente ad un certo punto si sono resi conto che era inevitabile, cioè la polemica emerge quando non si condivide, no, una strategia, ma nel momento in cui il paese ha dovuto chiudere necessariamente e poi le strutture dovevano per forza adeguarsi per riaprire in sicurezza anche per gli operatori, anche per i titolari dei nidi privati, e quindi probabilmente, cioè, la polemica viene meno perché ci si rende conto che questo è uno sforzo necessario che però i genitori contribuiscono in qualche modo a ripagare, Lucia Canzi.
Sì, noi poi abbiamo chiesto, oltre a fare un'intervista sui loro, diciamo, le modalità di risoluzione dei problemi, abbiamo anche chiesto quali erano le loro tariffe per quest'anno 2020-2021. Avevamo a disposizione per gli stessi identici nidi, quindi un campione perfettamente omogeneo, l'anno scorso, perché avevamo fatto un'analoga inchiesta con un taglio ovviamente diverso, però avevamo le tariffe e quindi abbiamo potuto confrontarle. Abbiamo visto che nel suo complesso il settore ha aumentato del 3% le tariffe, che vuol dire, per dare anche un valore assoluto, 18 euro al mese mediamente. Questi aumenti si sono concentrati sulla metà dei nidi, che quindi hanno aumentato, considerando solo questa metà, il 7% le loro tariffe, mentre il 43% dei nidi le hanno lasciate identiche allo scorso anno, il 7% le ha ridotte probabilmente per attirare nuove iscrizioni o per adattarsi alla nuova realtà. Qualcuno ha anche ridotto magari l'orario pomeridiano, proprio perché non potendo fare turni, insomma, ognuno ha trovato soluzioni differenti.
Beh, è una situazione che scoraggia i genitori a mandare i bambini agli asili nido fin dai primi mesi di vita, insomma. Se i costi sono aumentati, se le difficoltà sono aumentate rispetto al passato, già non c'era un grande desiderio da parte delle famiglie di dare questa opportunità ai figli, adesso credo che sia ulteriormente diminuito, il che non è positivo.
Questo non è positivo, però c'è da dire che la situazione è molto diversa da città a città. Noi siamo andati in 5 città, Bari, Milano, Padova, Pescara e Reggio Calabria. E in effetti, come si diceva, il costo di un asilo nido è molto diverso in una città o nell'altra. Faccio un esempio: tra il massimo e il minimo, Milano mediamente costa 684 euro. Ma Reggio Calabria, tra i nidi che noi abbiamo ovviamente contattato, siamo a 293, quindi una differenza rilevante. Nelle grandi città il nido costa veramente tanto, il nido privato, stiamo parlando ovviamente di nidi privati.
Sì,
eh.
Sì, devo dire che anche quelli comunali però se non si ha un ISEE particolarmente basso, chiedono un contributo.
È difficile accedere.
È difficile accedere sempre, ma poi viene chiesto un contributo che comincia a essere rilevante. Noi spesso ne parliamo in trasmissione perché crediamo che questi siano servizi che fanno crescere il paese, su cui
bisognerebbe
investire.
Assolutamente, portare i bambini all'asilo nido fin dai primi anni di vita dà la possibilità ai piccoli di imparare a stare con gli altri fin da subito, di uscire dalle quattro mura della famiglia, insomma della casa, e aprirsi al mondo, quindi è benefico il fatto che i bimbi possano frequentare l'asilo nido fin da subito.
E soprattutto lo è anche per le mamme, che possono pensare magari di tornare al lavoro o di trovare un lavoro, perché questo diventa un un elemento fondamentale proprio per lo sviluppo sociale. Arriva adesso una notizia, Lucia Canzi, la leggiamo insieme, che a Bari gli asili nido comunali non ripartono con il tempo pieno. Il Covid lo rende complicato. Nelle strutture del comune i bambini fino a 3 anni escono intorno alle 14 con mensa, ma senza riposino all'asilo e copertura del pomeriggio. C'è una protesta da parte delle famiglie che dicono: se avessimo saputo li avremmo iscritti ai privati. Cioè, fondamentalmente il comune di Bari non riesce a garantire l'orario lungo per l'asilo nido, e questo sicuramente è un tema rilevante per le famiglie. Pensate che cosa significhi per una famiglia in cui si lavora 8-10 ore al giorno dover poi ad un certo punto sapere che il bambino invece deve uscire alle 14. Beh, è impegnativo questo, Lucia Canzi.
Peraltro io aggiungerei, avete giustamente detto il senso educativo per i bambini e sociale anche per le famiglie, ma aggiungerei anche la serenità che permette alla mamma nel lavoro, perché lavorare a casa con un bambino piccolo piuttosto che avere l'ansia di andarlo a prendere presto, penso che sappiamo tutti cosa significhi, quindi anche diciamo di benessere oltre che della possibilità di lavorare che si sta parlando, che secondo me è altrettanto importante.
Sì, assolutamente sì, ed è per questo che le famiglie fanno dei sacrifici enormi per mandare i figli agli asili nido, le strutture private che devono compensare poi la carenza di quelle pubbliche. Avete sentito anche a che costi, che superano i 600 euro nelle grandi città. Insomma, lo sappiamo, come famiglie è assolutamente oneroso.
Comunque la vita di tutti i giorni ha un costo alto e ci si può permettere il beneficio di portare i propri figli all'asilo solo se ci sono determinati presupposti economici, quindi se in famiglia si lavora in due, se c'è un certo equilibrio, diventa tutto più difficile.
Come mai costano meno, Lucia Canzi, a Reggio Calabria agli asili piuttosto che a Milano? Cioè, c'è un motivo specifico?
Allora, ce ne sono anche molto meno, quindi è una questione anche di domanda e offerta. Ah, ecco. E è possibile, però questo mi lancio un po' in un...
Sì, in una riflessione.
In una riflessione, sì, che ci siano delle realtà in cui, diciamo, un po' per le dimensioni della città, un po' per diciamo l'organizzazione sociale, può essere che siano meno richiesti, magari si tende di più a lasciarlo, non so, alla nonna, piuttosto che si è più vicini anche a un parente che se ne può occupare un bambino, quindi può darsi che ci sia semplicemente meno richiesta, e oltre al costo della vita in generale, che ovviamente è un po' più basso.
Sì, esatto, anche questo, ecco, va messo in conto, però è necessario che ovviamente il paese guardi a questo tipo di situazione se vuole cambiare e vuole crescere. Insomma, il Family Act è un progetto che dovrebbe guardare proprio al futuro del paese, investendo nelle strutture essenziali per le famiglie. Speriamo che gli asili nido siano comprese tra questo. Intanto io la ringrazio, Lucia Canzi, per essere stata in collegamento con noi, per questo lavoro che avete svolto con Altro Consumo ed indagine su quello che è stato il rientro degli asili nido, ovviamente per i bambini, i lavori di adeguamento, i costi sostenuti e poi naturalmente il contributo delle famiglie. Buon lavoro e buona giornata con Altro Consumo.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima.